9.38, siamo in diretta anche su Facebook, la pagina è quella di Vatican News. Bentrovati dunque agli amici che ci seguono anche in video e a tutti coloro che ci stanno seguendo in radio. Ospite d'eccezione questa mattina allo Studio 9, un vero piacere avere con noi Francesco Messori, che è il capitano della Nazionale di Calcio Italiana Amputati. Francesco, bentrovato.
Buongiorno a tutti, grazie a voi, un piacere mio.
Francesco, grazie per essere qui, perché tu... Prima mi hai detto non parliamo di me troppo e io inizio subito così, lo dico a chi ha l'ascolto, anzi ringrazio subito Marianna, Salvatore, Rosi, Maria Bruna che ci hanno scritto, ci ringrazia per questa condivisione di bene, è già capito molto Carlotta, mandate i vostri commenti, condividete il link della diretta, saremo insieme per un quarto d'ora circa. Dicevo Francesco, tu secondo me incarni bene quella sana ostinazione di cui noi tante volte parliamo. Però poi bisogna arrivare a dei frutti. E tu hai avuto la capacità di realizzare un qualcosa che non c'era partendo dall'ostinazione da quando eri bimbo. Quando nasci, partiamo da lì, è un anno dei mondiali di calcio, tra l'altro.
Esatto, beh, intanto ti ringrazio e ringrazio voi per questa opportunità che mi date. Io nasco nel novembre 98 e nasco senza una gamba, ma allo stesso tempo con questa grande passione per il calcio che io coltivo fin da piccolo. Inizio a giocare con la protesi, che poi decido di abbandonare verso i 10 anni per motivi vari, ma soprattutto per motivi, diciamo, di comodità, perché questa protesi mi faceva quasi più sentire disabile di quanto lo fossi senza, ecco. Quindi, essendo la mia natura sempre stata quella di vivere senza una gamba, e poi non mi permetteva di compiere determinati movimenti, non mi permetteva di essere libero, ho deciso di abbandonarla e da lì è iniziata la mia vita con le stampelle. Ho continuato a giocare insieme ai Normodotati in una squadra di parrocchia del mio paese, che è Correggio, in provincia di Reggio Emilia. E sono stato tesserato dal CSI, che mi ha dato la possibilità di giocare insieme ai Normodotati in campionato a livello ufficiale, cosa che prima a livello di regolamento non era possibile. Pensiamo al semplice fatto che non si può entrare in campo nemmeno con un orecchino, con una collana, quindi figuriamoci con due stampelle. Il CSI ha creduto veramente in questa cosa e ha cambiato le regole, grazie a Massimo Achini, che è l'ex presidente nazionale.
Salutiamo tra l'altro gli amici del CSI, che spesso sono ospiti dei nostri studi, le stampelle che sono qui alla tua destra, che sono compagne di vita. E vorrei chiederti a tal proposito, le persone con disabilità, ma secondo te quando se ne parla conosciamo veramente cosa significa quotidianamente vivere con un disagio fisico, oppure se ne parla senza conoscere e si finisce anche per essere vittima di stereotipi, di pregiudizi, di giudizi affrettati?
Allora, io credo innanzitutto che dire che la disabilità, come spesso si dice, sia solo negli occhi di chi guarda è sbagliato, nel senso che la disabilità è vista anche dagli occhi di chi la vive.
Bravo, non edulcoriamo troppo.
Esatto.
Altrimenti, insomma...
No, infatti, ma il segreto è come la fai vivere tu questa disabilità agli altri, prima di tutto a te stesso, perché io durante il mio percorso di vita non ho accettato la mia disabilità perché ho accettato la condizione stessa, ma prima di tutto perché ho accettato chi sono. È questo il principio di tutto, e da lì solo credo che si possa poi far capire che in realtà quella che stai vivendo per te è la normalità, ma nessun dubbio al fatto che rimanga una disabilità, perché certe cose che possono fare le persone con due gambe io non le posso fare, o comunque se le riesco a fare le faccio a modo mio, le faccio peggio, ci metto più tempo. Ok, forse ci sono anche altre cose che riesco a fare meglio, ma questo è un altro discorso, per far capire che insomma ognuno vive una propria disabilità, perché è chiaro che qua stiamo parlando di disabilità fisica, ma per mia esperienza posso dire che in realtà quelle che veramente non ci permettono di integrarci come vorremmo in mezzo agli altri sono proprio quelle che partono da dentro.
Mi è piaciuta molto la tua risposta, perché credo che sarete d'accordo anche voi, amici che ci seguite su Facebook. È importante l'utilizzo delle parole, parlare bene, ed è importante ricordare che quando parliamo di persone con disabilità, parliamo di disabilità vere, come ha detto Francesco, e dunque alcune cose le posso fare, altre meno bene o altre no, e parliamo soprattutto di persone. Allora ti chiedo, torniamo al calcio. Quando c'è un calcio di punizione, c'è la barriera. E la barriera è un ostacolo da superare. Però se colpisci in un certo modo, magari ad effetto o particolarmente forte, si può superare. Poi vabbè, c'è il portiere, il palo e via dicendo. Nella vita di tutti i giorni ci sono queste barriere architettoniche, di cui, secondo me, non so se siete d'accordo, si parla sempre troppo poco. Francesco, perché non riusciamo a vincere questa battaglia per il superamento delle barriere architettoniche? Prevediamo alcune ipotesi. Non interessa a nessuno, o meglio, a troppa poca gente. Si sottovaluta il problema. Non diciamo hanno un costo eccessivo, perché non ci credo, non può essere quello il motivo. Ma c'è rabbia, c'è frustrazione, c'è la speranza che si riescano a fare dei passi avanti. In alcuni paesi la situazione è migliore che in altri.
Devo dire di sì. Allora, avendo girato parecchio l'Europa, vabbè, e non solo, dico che vabbè, sì, in Italia si potrebbero fare passi in avanti. Devo dire che questa domanda rivolta a me, allora io fortunatamente non sono uno dei principali diretti interessati, nel senso che io, nonostante la disabilità, utilizzando le stampelle da ormai la metà, la seconda parte, diciamo, della mia vita, ormai sono come la mia seconda gamba. Quindi io, anche di fronte ad eventuali barriere architettoniche, non ho problemi, perché un discorso è andare sulle stampelle e viverci come se fossero la tua seconda gamba, e però un conto è vivere su una carrozzina, e quello sì che è un altro discorso. E io non sono, diciamo, la persona giusta per rispondere a questa domanda, però è chiaro che molto spesso, di fianco magari ad una piccola rampa di scale, non si trova una rampa di accesso, per esempio, e che non è niente, però potrebbe fare tutta la differenza del mondo.
Per non parlare dei mezzi pubblici, che si chiamano mezzi pubblici per un motivo, ma poi di fatto non sono pubblici, perché ad alcuni è escluso. Ma la domanda l'ho posta a te, la pongo a me, la pongo a tutti, certo. Perché credo, Francesco, e so che sei d'accordo, che riguarda tutti, tutti, nessuno escluso questo problema. Ma tu hai fatto gol, ne fai tanti di gol, abbastanza, più di me, credo, che non gioco da un po' a calcio, ma
mettiamola così.
Nel calcio ci sono anche gli assist, c'è chi ti permette di fare gol. Allora oggi a chi ti senti di dire grazie?
Allora, io ci tengo a ringraziare, come faccio sempre, la mia famiglia, i miei genitori, che tu parlavi prima di barriere, che sono un ostacolo, no? Io credo che, adesso parlo più in senso metaforico, ma diciamo la barriera che avevano di fronte loro nel momento in cui hanno saputo, diciamo, della mia condizione di nascita, poteva essere una barriera che loro potevano decidere se superare oppure accogliere. Io credo che il segreto sia appunto quello di non superare quelle che sono le barriere che ci vengono poste di fronte, ma accogliere queste barriere, perché il rischio è quello di sopravvivere al superamento delle barriere, ma non a vivere nell'accoglienza di queste barriere. E io credo che i miei genitori per primi siano stati quelli che hanno accolto la disabilità, e questo è stato il segreto per tutto. E però il più grande grazie lo devo dire a quel qualcuno, con la Q maiuscola, che mi ha fatto capire che io non ero il centro del mondo, dopo quello che, diciamo, posso dire di aver fatto. Il mio percorso sportivo mi ha un po' portato a costruire un po' il personaggio, no? E nonostante a livello di apparenza apparente potesse non sembrare, perché non ha mai fatto parte del mio carattere il fatto di dimostrarsi e ritenersi superiori, però è chiaro che l'uomo non potrà mai sapere cosa ci sarà nel cuore di un altro uomo, e quindi solo io vi posso dire che in molti contesti io cercavo di raggiungere sempre il top, perché era quello che mi aveva imposto un po' la società rispetto a quello che anche ero riuscito a realizzare, e mi aveva portato a considerarmi veramente il numero uno. E quindi io non riuscivo a trovare, o meglio, non mi bastava trovare la mia autenticità nella mia disabilità, ma volevo trovarla nel mondo, e quindi grazie a qualcosa che mi offrisse il mondo. E quindi è questo che spesso inganna le persone e i giovani, soprattutto perché sono buttati in mezzo a questo mondo dei social che ti rovina, perché ti fa credere che per essere importanti bisogna rispettare certi stereotipi, bisogna indossare qualche collana con i diamanti, bisogna girare su macchine di lusso, o che ne so, bisogna anche avere un bel conto corrente in banca. E lui mi ha fatto capire che noi siamo importanti solo ed esclusivamente per quello che siamo, perché lui ci ama così, e di fronte a lui non siamo costretti ad indossare nulla di importante, perché la cosa che più piace a lui è il fatto di essere nudi di fronte a lui, e quindi ciò significa anche farci conoscere nelle nostre debolezze, nelle nostre fragilità, e se lui non entra lì tu non puoi conoscerlo.
Francesco, mi ha colpito quando hai detto: nessun uomo può conoscere il cuore di un altro uomo fino in fondo. E poi, nell'affermare mi sentivo il numero uno, ma non è quello che conta, hai ricordato in maniera chiara che non siamo numeri. Eppure contano tanto i numeri. Il Papa lo ricorda spesso: non sono numeri migranti, ma sono persone. E ci invita noi giornalisti a parlare di persone migranti. Non sono numeri disabili, ma sono persone, allora persone con disabilità. Ancora una volta l'importanza delle parole. Permettimi di ringraziare, tra l'altro, in regia Silvia Giovarrosa, che, se tu hai ideato una nazionale di calcio, è sua l'idea di averti qui con noi oggi, la ringrazio di cuore.
Mi unisco al ringraziamento anche io di cuore.
Ringrazio Bruno Orti, tecnico del suono, nella regia video aiutatemi Daniele Giorgi, con le luci non sempre vedo benissimo, e poi Gianmarco Murroni, saluto anche Vittorio Leopoldo all'MCR. Ringrazio molto Anna che ci sta seguendo e ci augura il buon dì. Maria Bruna che dice: Francesco, anche a me è piaciuta molto la sua risposta su cos'è la disabilità, e ti ringrazio e ti auguro molta felicità. Preghiere
grazie
ti giungono
altrettanto.
Da Zaid che ci sta seguendo. E ancora Carlotta scrive: stavo per dire ciò che Francesco ha detto ora, sono le disabilità dell'anima che ci fanno stare male, la pace del nostro cuore che ci dona Dio conta più di ogni altro disagio fisico. Grazie Carlotta per il tuo messaggio. Abbiamo pochi minuti, però vorrei toccare almeno altri due punti. Uno te l'ho anticipato prima: telecamere e microfoni spenti. Quando c'è una nazionale si aspetta la convocazione. Tutti i calciatori del mondo desiderano essere convocati dalle nazionali dei loro paesi. Tu una nazionale l'hai ideata e hai incontrato, magari, non so, te lo chiedo, la difficoltà nel trovare dei compagni di squadra, lo spiegare ad altri ragazzi che vivono una condizione di vita simile alla tua, che è possibile giocare, che è possibile divertirsi, allenarsi e sognare il calcio anche se amputati, appunto la nazionale di calcio amputati. È così? Veramente hai dovuto fare squadra?
Sì, nel senso che come ti dicevo anche io prima, microfoni spenti, ripensare a quello che è accaduto, cioè io potrei benissimo considerarlo un miracolo, perché insomma il CSI aveva svolto un grande lavoro nei miei confronti, ma poi diciamo che l'appello che ho deciso di lanciare su Facebook è stato un appello, diciamo, autonomo, cioè nel senso, però molti ragazzi, parecchi ragazzi amputati in giro per l'Italia, stiamo parlando del 2012, hanno sentito, no, questa voce che si stava spargendo, e diciamo che è arrivata nelle orecchie giuste questa voce, perché poi ho ricevuto una decina di richieste da parte di ragazzi provenienti da diversi paesi d'Italia, ognuno con la propria storia, ma la cosa più importante era che tutti erano appassionati di calcio come me. E quindi mi ricordo ancora queste telefonate di quando io avevo 13 anni, di questi ragazzi, anche alcuni qua in provincia di Roma e nei dintorni, che non vedevano l'ora di iniziare a giocare insieme a me. E se ci ripenso adesso, tuttora mi chiedo come sia stata possibile una cosa del genere, no? Però sono convinto che fosse, diciamo, dettata anche da uno sguardo più grande e più alto di noi, e più verticale, perché questa realtà ha fatto, fa e farà sempre del grande bene, e darà sempre una nuova possibilità di vita a quei ragazzi che, in seguito al trauma che hanno subito, pensavano che la loro vita fosse finita. E invece, proprio grazie alla passione, per far capire quanto possa essere forte e trainante, sono riusciti a vivere una seconda vita.
Francesco, in un minuto, qual è il prossimo gol che vuoi segnare?
In entrambi, diciamo, sport e vita quotidiana?
Direi di sì, perché non posso vedere nel tuo cuore, me l'hai detto prima, però rispondi senza neanche pensarci troppo. Proprio
no,
il
no,
primo
no.
gol, la prima palla che metteresti in porta oggi o domani?
Beh, l'unica palla che mi preme mettere in porta oggi, domani, dopodomani e fino alla fine della mia vita sarà sempre quella di donare me stesso ai miei fratelli, per l'amore che ho ricevuto.
Ti chiedo allora, Francesco, guardando in camera, di salutare chi ci ha seguito. Tra l'altro saluto Marta da Dada, che immagino sia un soprannome, che ti ringrazia. Dobbiamo pregare perché il Signore illumini così le menti e apra i cuori. Grazie anche a te, continuate a condividere. Vi ricordo, potete anche rivedere questa nostra diretta su Facebook o sentirla in podcast. Maria Bruna ringrazia anche tutta la regia, questa radio, per questa idea, appunto, come dicevamo, che è della nostra Silvia. Francesco, saluta chi ci ha seguito, in particolare se vuoi rivolgerti ai più giovani, perché prima accennavi che da giovane, tu sei giovanissimo, vuoi parlare anche e soprattutto ai giovani. La telecamera è quella davanti a te.
Bene, grazie a tutti per avermi ascoltato, per averci ascoltato, per questa possibilità di condivisione. Un ringraziamento a Radio Vaticana e a tutti i giovani, ma in generale anche a tutte le persone che ci stanno seguendo. Io ci tengo a dire una cosa importante. Qualsiasi cosa possiate vivere nella vostra vita inaspettatamente, perché spesso le aspettative della nostra mente sono diverse dalla realtà dei fatti. Io vi dico che nonostante tutto il dolore che ognuno di noi possa vivere ad intensità differenti, ricordiamoci che se noi nel nostro piccolo facciamo tutto il nostro possibile, c'è qualcuno, se ci crediamo, perché ognuno di noi è libero di farlo, che farà per noi l'impossibile. E questo significherà vivere la vita eterna, o meglio, un pezzo di vita eterna, assaggiare la vita eterna già qui sulla terra. Grazie.
Grazie Francesco, torna a trovarci quando vuoi, ci sentiremo sicuramente. Grazie a voi che ci avete seguito in video. Tra un attimo ci salutiamo anche in radio, restituisco la linea alla regia.